Siamo qua con la dottoressa Eleonora Pinzuti, che ringraziamo.
Buonasera. Grazie a voi, buonasera.
Da martedì 10 novembre a Reggello inizierà un ciclo di incontri dal titolo In Aperto Colloquio, che tu hai ideato, e un percorso di conoscenza e prevenzioni della violenza di genere.
Sì, allora è un percorso di cui io sentivo la necessità, o meglio, più che io, insomma, la necessità era sentita da tutte quelle donne e anche quegli uomini che percepiscono la violenza di genere come un dato purtroppo fin troppo presente all'interno della società italiana e che va combattuto con ogni mezzo. Quindi ho pensato a un ciclo breve di incontri, nella fattispecie si tratterà di 3 incontri che avranno luogo appunto a Reggello, alla biblioteca di Reggello nella sala multimediale, e che avverranno il primo il 10 novembre, il secondo il martedì 17 novembre e il terzo mercoledì 25 novembre, sempre alle 17:15. Mercoledì 25 novembre, fra l'altro, è la data, diciamo così, nella quale si riflette sulla violenza di genere, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quindi ci sembrava importante poter iniziare a discutere di questi temi in un'ottica sia conoscitiva che preventiva. Per questo devo ringraziare davvero la vice sindaca e assessora Adele Bartolini del comune di Reggello, che appunto, con parole a mio avviso mai ripetute abbastanza, ha sottolineato come la violenza di genere ci riguarda tutte, come donne in primis, ma insomma riguarda tutta la società italiana. Va ringraziata perché, grazie insomma al suo impegno continuo e quotidiano per le pari opportunità, è possibile la realizzazione di questi incontri. Per quel che mi riguarda, io appunto li condurrò in un'ottica, come dicevo, di conoscenza e prevenzione. Ad oggi la situazione italiana è, a mio avviso, non tollerabile, nel senso che le vittime di femminicidio sono troppe, e sarebbero troppe comunque, e la disparità di genere in Italia è un dato cogente, presente sia a livello economico che a livello, diciamo, sociale e anche a livello culturale. Molto è stato fatto in questi ultimi anni, anche in virtù di un interesse più vivo e di una consapevolezza maggiore. Molto deve essere fatto e bisogna continuare a fare, perché questo paese sconta evidentemente ancora una situazione, diciamo così, di si chiama maschilismo, ma insomma davvero di inferiorità di genere, di disparità di genere, che incide sia sul prodotto interno lordo che sulle prospettive professionali di tante giovani, che di fatto sul benessere e sulla, appunto, una vita ben vissuta di tante e di troppe donne. In questo senso io confido che questi incontri, aperti a tutti e a tutte, gratuiti, ci sarà poi un piccolo attestato finale dato a chi avrà partecipato come riconoscimento anche dell'investimento del proprio tempo. Ecco, confido che questo percorso possa sostanzialmente non solo aiutare una conoscenza reciproca delle donne che interverranno, ma anche proprio una maggiore presa di consapevolezza, o comunque un approfondimento su temi che troppo spesso vengono spettacolarizzati. È importante, a mio avviso, capire che il femminicidio o la violenza di genere è un fenomeno storico, come tutti i fenomeni storici avrà, confido, una fine. Sono convinta che arriveremo a una parità di genere all'interno della società italiana, ma anche più latamente, insomma, delle società cosiddette civilizzate. Credo che sia un percorso lungo e credo che dobbiamo assolutamente mantenere una vigilanza su questi temi. È su questi temi che si gioca la civiltà di un paese, che si gioca la democraticità di un paese. Non è possibile che le donne guadagnino ancora meno degli uomini in Italia, non è possibile che ci sia una maggiore disoccupazione, non è possibile che una donna che decida di avere uno o più figli rischi la perdita del posto di lavoro o comunque una difficoltà poi di un nuovo reinserimento, non è possibile che si percepisca ancora la donna con stereotipi che davvero sono oramai intollerabili. Il problema della cultura di genere è un problema diffuso. Io dico sempre che la cultura di genere è, come dire, si fonda su delle conoscenze storiche, antropologiche, sociali, letterarie, e non è che si improvvisa. Bisogna studiare per comprendere che cos'è la violenza di genere, e quanto siano pervasivi gli stereotipi che ci formano e che tutti e tutte abbiamo introiettato. Un percorso di questo genere è importante perché troppo spesso si sottovaluta l'introiezione degli stereotipi di genere. Troppo spesso io mi sono trovata anche in gruppi di donne così benissimo intenzionate, ma senza aver decostruito prima quelle che sono le strutture, uso un termine novecentesco, patriarcali, che ancora dominano la coscienza femminile. Ecco, questo percorso serve anche un po' a questo, a rompere queste gabbie, a decostruire gli stereotipi e a leggere il femminile e il maschile in una dimensione di autenticità, perché non bisogna interpretare il maschile e il femminile a seconda appunto dei modelli o dei sistemi modellizzanti, per dirla con dei termini più tecnici, in quanto ci priva della libertà e dell'autenticità di essere noi stessi, noi stesse. Oppure anche un soggetto, una soggetta che non si riconosca nel maschile o nel femminile, con autenticità, senza davvero essere chiusi e chiuse in gabbie statiche che decidano per noi il nostro futuro. Cioè, troppo a lungo il genere, l'essere uomini o l'essere donne, ha avuto una dimensione destinale. Nasci uomo e ti sono riservate determinate professioni, ti sono riservati o obbligati determinati gusti, siano sessuali o meno, può dire la caccia o lo sport più mascolini o definiti tali, perché poi il termine maschile e femminile, insomma, vanno discussi. E così anche per le donne, troppo spesso il nascere donna ha implicato un destino già definito, essere moglie, essere madre, essere casalinga, quando in realtà all'interno di queste costruzioni sociali si gioca la libertà di ciascuno e di ciascuna, che non significa non essere se stessi, non essere uomini, non essere donne, anzi, significa esserlo con una consapevolezza ben maggiore e ben più profonda. Io confido, come diceva la vice sindaca e assessora Bartolini, che vengano quante più donne possibile. Mi piacerebbe venissero anche tanti uomini, perché in realtà è abbastanza preoccupante la scarsità di presenza maschile a questi incontri. Forse è il momento che gli uomini, più giovani, meno giovani, comprendano che le questioni di genere li riguardano, e li riguardano non solo nella relazione con la donna, ma li riguardano come cittadini, li riguardano come soggetti degni di sguardo storico. Quindi io confido, insomma, che siano presenti. A me farebbe un enorme piacere, perché alla fine, per citare un autore famoso, più siamo, meglio si parla, insomma, no? Cioè, ci devono essere più voci, io credo nella polifonia, non nel monologo. Quindi spero che vengano tante donne e approfittino anche di questa occasione, insomma, appunto è gratuita ed è aperta a tutti e a tutte.
Senti, tornando a quello che tu dicevi per quanto riguarda l'Italia, hai detto c'è molto da fare. A tuo parere, allora, dov'è che bisognerebbe insistere per migliorare la situazione?
Ma io dico sempre, basta una parola, come recitava una vecchia slogan, l'educazione. L'educazione di genere è il primo elemento utile e fattivo con il quale si rende consapevoli uomini, donne di ogni età delle costrizioni sociali e della intollerabilità di andare avanti all'interno di queste costrizioni sociali. Poi c'è la prevenzione alla violenza, quello assolutamente, e la divulgazione anche dei contenuti. Però quello che è importante è davvero iniziare a capire che una donna ha non solo il diritto, ma ha il dovere di muoversi nella società senza modelli pregressi, no? Ha il diritto di invecchiare serenamente, senza perdere, come dire, nessuno status sociale perché è troppo legato alla propria corporeità, alla propria avvenenza fisica. c'è bisogno di decostruire questi aspetti e di tornare, o meglio, di iniziare a ragionare in termini di soggettività, no? Anche il termine differenze, è un termine filosoficamente denso e ci sono stati i filosofi decostruzionisti che ne hanno parlato a lungo. Però, ecco, differenze da che? Differisco da che cosa? Ogni qualvolta io scelgo di differire vuol dire che creo una maggioranza dalla quale io mi allontano. In realtà ciascuna soggettività differisce dall'altra, per il fatto stesso di essere soggettività. E di conseguenza fare un lavoro sulle soggettività, sulla soggettività maschile o femminile, con gli aggettivi che vanno poi analizzati, ma soprattutto sulla riflessione che, appunto, in quanto donne abbiamo uno sguardo locato, quello che la nostra esperienza corporea e storica ci dà, che è uno sguardo ovviamente di un soggetto in minoranza sociale e quindi foriero di critiche, foriero di pensiero critico, ma che però va verso, come dire, una messa in discussione di queste disparità per il raggiungimento di obiettivi di vera democrazia sociale, che è per forza antistereotipica, di qualsiasi genere essa sia.
Quindi partire dalle scuole, ad esempio, dall'insegnamento già nelle scuole?
Ma il termine educazione, se vuoi, è davvero trasversale, quindi io credo che la psicologia dello sviluppo riguardi tutti. Bisogna educare chiunque, bisognerebbe educare i giornalisti a parlare con un linguaggio diverso anche del tema del femminicidio, bisognerebbe educare gli adulti affinché loro stessi vivessero vite più piene e non stereotipiche e nel loro quotidiano apportassero dei contributi di parità, perché poi la parità si agisce ogni giorno, una cultura paritaria di genere si agisce ogni giorno nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, sicuramente nelle scuole, ma in qualsiasi altro ambito nel quale ci troviamo ad agire. Io agisco la parità e quindi veicolo o meno degli stereotipi in qualsiasi atto di fatto mi ponga, insomma, qualsiasi cosa scelga di fare. In qualche modo. Quindi sicuramente l'educazione scolastica verso tutte le parità, non solo quella di genere, verso tutte le parità, ma un'educazione diffusa. Ecco, io credo all'educazione diffusa, che quindi vada dagli zero, ora zero è difficile, ma insomma vada da un'età liminare fino all'età più matura.
E ti sarà sicuramente capitato di sentire quello che è successo pochi giorni fa in una scuola di Massa Carrara per quanto riguarda la favola gender. Insomma, un tuo veloce commento sull'accaduto?
Ma guarda, certe cose sono incommentabili. Quello di cui mi rendo conto e che secondo me è importante è che le reazioni di terrore in alcuni casi, che poi sottendono tante altre cose, però comunque significa quanto le concrezioni siano profonde, ed è su questo che bisogna lavorare, no? Sul rendersi conto che si va verso delle dimensioni di libertà e di crescita soggettiva, verso null'altro che questo, verso una necessaria e doverosa parità all'interno di uno Stato democratico, all'interno di una Repubblica, nella cui Costituzione, insomma, la donna deve essere, secondo me, anche linguisticamente presente con le declinazioni linguistiche al femminile, ma che questo è necessario per una, come dire, sanitas, per una sorta di salvezza civile e sociale del tessuto democratico. È ineliminabile questo discorso.
Insomma, la società va avanti rispetto a questo tipo di persone, no?
Sì, la società va avanti, la storia in questo senso davvero compie delle modificazioni di per sé. Cioè, è evidente che se noi si pensa che cosa era la donna, il ruolo della donna, non dico nell'Ottocento, ma anche nel 1920 o nel 1940, ci rendiamo conto che delle modifiche sono avvenute, ma sono avvenute in virtù di consapevolezze, in virtù di impegno, in virtù in certi casi anche di lotte per la parità di genere, con grosse fatiche di cui la mia generazione ha iniziato un po' a cogliere i frutti. il fatto di avere anche delle amministrazioni sensibili e che investano affinché questo avvenga, secondo me è una notizia che merita davvero attenzione e anche plauso, perché a mio modesto avviso la polis, cioè la politica, deve farsi carico anche di questo come una situazione davvero emergenziale in Italia e non più tollerabile. In ogni caso io sono convinta, ma insomma non io, i dati di fatto ci dicono che i movimenti che si sono attivati hanno prodotto dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti negli ultimi anni e ci saranno ancora di più. Bisogna fare prima possibile per arrivare non nel 2085, ma quantomeno nel 2040 o 50 a una reale parità all'interno della quale non ci sarà neanche più bisogno di parlare di queste cose, o ne parleremo ma in modo diverso.
E ne parleremo sicuramente a Reggello.
Ne parleremo sicuramente a Reggello, ci divertiremo anche un sacco a Reggello, perché si chiacchiererà tanto, eh? In aperto colloquio significa anche questo.
E ricordiamo il primo appuntamento?
Primo appuntamento, martedì 10 novembre alle 17:15, Biblioteca Comunale di Reggello, la sala multimediale, eh? Via Enrico Berlinguer, località Cascia.
Aperto a tutti e gratuito.
Aperto a tutti, gratuito e aperto colloquio.